24 mattino.
Le 8 e 15 minuti di mercoledì 5 marzo, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Finalmente, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, finalmente il discorso dello Stato dell'Unione stanotte di Trump, spero che tu l'abbia sentito, ma io mi sono già letto i giornali statunitensi e sostanzialmente dicono, evidentemente tu l'hai sentito, perché sostanzialmente dicono quello che hai detto tu stamattina, che non c'è stato granché di nuovo, anche se New York Times e Wall Street Journal si distinguono perché ne fanno un esame come dire molto negativo, quello del New York Times, parzialmente positivo quello del Wall Street Journal. È normale, uno è un giornale progressista, uno è un giornale conservatore. Ambedue concordano che l'unico dato rimarchevole che ha letto quella lettera di Trump, in cui di Zelensky, scusa, in cui Trump è definito la forte leadership che deve guidare il processo di pace. I giornali italiani, molti giornali italiani, soprattutto La Stampa, lo interpretano come la resa di Zelensky: senza le difese non può far nulla. Io sono più d'accordo con quello che hai detto tu stamattina, che è un passaggio, non si può interpretare ogni momento come... È ovvio che Trump è stato rimesso in gioco nel tentativo che sta facendo tutta l'Europa di rimetterlo in gioco, invece di dire basta, hai fatto quell'atto selvaggio confronto Zelensky, chiuso. Insomma, bisogna vedere, adesso vediamo gli ulteriori passaggi. Dicevo che il Wall Street Journal gli riconosce dei risultati sul secondari, lo ammette lo stesso Wall Street Journal, che sono quello sul canale di Panama, dove sostanzialmente l'ha strappato ai cinesi, tra l'altro nell'intesa sui porti è coinvolta anche l'Italia, come avrei visto
con MSC, con MSC, con una ponte,
sì, certo. E gli riconosce, cosa interessante, che sui giornali italiani è abbastanza trascurata, che ieri c'è stato un consiglio della Lega Araba al Cairo, dove hanno fatto una controproposta più sensata su quella faccenda su cui fecero il video della riviera di Gaza, nel senso di dire no, guarda, Gaza ce la prendiamo noi sotto la supervisione dell'autorità nazionale palestinese, e noi paesi, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati, la ricostruiamo in tre fasi, abbiamo un progetto per ricostruirla tenendo lì tutti i palestinesi, quindi non mandandoli via, e ricostruendola è anche un progetto per rifarlo in fretta. Vedrai che questa notizia verrà commentata nei prossimi giorni, perché è comunque una notizia.
Sì, tra i pochi, devo dire, non perché in casa nostra, ma tra i pochi a dar grande spazio a questa cosa, il Sole 24 Ore, che dedica.
Ma già ieri avevo notato sul Sole 24 Ore, questo io non lo dico a volte per non fare eccesso di pubblicità al nostro giornale, cioè al giornale a cui appartiene questa radio. La cosa che mi ha colpito è che già ieri loro, avevamo individuato che questa era la via d'uscita possibile, ed effettivamente è stata la via d'uscita adottata in questa conferenza del Cairo, punto, basta. Questo è il discorso, non ci sono altre novità, se non che i russi stanno bombardando a tutto spiano l'Ucraina e sentono il boccone in bocca, nel senso che sentono che si va avanti così. C'è poi da fare un discorso, perché ieri è stato anche il giorno in cui Ursula von der Leyen ha annunciato questo piano per il riarmo dell'Europa, E su questo la stampa è divisa nel dare un giudizio, in particolare è divisa la sinistra. Innanzitutto, se lo leggessi così da Marte, i giornali italiani, direi che in Italia c'è già una nuova maggioranza, una maggioranza fatta da Lega, PD e Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, sì, che potrebbe reggere, insomma, se, cioè, se si sta ricreando un governo Conte 1 allargato nel giudizio sulla situazione ucraina. E qui vorrei fare, ti dico prima quali sono gli editoriali più interessanti o comunque i commenti più interessanti da leggere. Uno, veramente il più bello di tutti, è l'editoriale di Venanzio Postiglione, tra l'altro molto colto, sì, sul Corriere della Sera, e dice: solo l'ipocrisia sulla pace è ancestrale come la pace, che non è la tregua senza aggettivi, cioè il dominio del più forte, io qui, tu lì, zitta, basta, io faccio l'accordo con Putin e tu sparisci. La pace è giusta o non è nulla, è il rispetto delle leggi e addirittura dell'umanità, oppure, oppure può diventare la consacrazione di un sopruso. Ragazzi, quando parliamo di pace, e siamo tutti qui a parlare di pace in questo, sì, momento, sia ben chiaro, stiamo parlando di questo, cioè o è una pace, se hanno chiamato pace per stare in Asia, sia la pace coreana del 53, dove però il Sud Corea si è salvato, sia la pace vietnamita del 75, dove l'intero Vietnam è finito in mano a Ho Chi Minh, o la pace del 2021 in Afghanistan, dove l'intero Afghanistan, si sta parlando di due tipi di pace diversi, sì, una, quella in cui i perdenti, in questo caso diamo almeno per parzialmente perdenti le truppe di Zelensky, conservano una parte del paese, sicuri di poterla conservare, perché dal 53 la Corea del Sud è rimasta via fino ad oggi, oppure stiamo parlando di una situazione pasticciata, insomma, sì, leggete l'editoriale di Postiglione sul Corriere della Sera, perché è un editoriale molto intelligente. Un'altra persona che sta scrivendo da tempo delle cose molto intelligenti, Gianfranco Pasquino, di cui ho letto l'editoriale che c'è oggi sul Domani: le guerre si evitano anche con adeguate modalità di dissuasione che derivano dall'esistenza di un esercito comune di armamenti moderni. Qui il discorso è riferito all'Europa. E allora vengo al terzo articolo molto colto, molto tutto da leggere, che è l'articolo di Antonio Scurati, lo scrittore, l'autore di M, che riflette nelle pagine culturali di Repubblica, questo non è un editoriale, dice: dove sono finiti i guerrieri d'Europa? Dopo aver plasmato per secoli il continente sui campi di battaglia tra le macerie di due carneficine mondiali, abbiamo costruito 80 anni di pace, welfare e benessere. Non siamo disposti a tornare indietro, a meno che la nostra civiltà non sia a rischio, e tutto si gioca su quest'ultima, certo, frase, cioè se è a rischio. Allora, il problema non è quello adesso di fare la guerra, continuare la guerra, ma se tu giudichi che la nostra civiltà è a rischio, ci sono momenti in cui puoi giudicare questo, allora in quei momenti devi essere pronto anche nel fare le trattative a dire... Del resto, quando si dice Zelensky e l'Europa devono partecipare...
Chiaro,
no,
scusami, che sia chiaro poi per gli ascoltatori, noi stiamo dicendo va fatto, è semplicemente il ragionamento di fondo che sottende a tutto questo, perché ancora una volta, come se vuoi, come ieri, se si ragionava ieri intorno al pezzo di Giuliano Ferrara sulla posizione di Giorgia Meloni, il profilo è più ideale che un profilo puramente metto 800 miliardi, compro le bombe, e non si risolve con gli slogan, è qualcosa di più profondo questa questione.
Ma giustissimo, non si poteva dire meglio, e infatti e significa che se tu ti siedi a un tavolo di pace, proprio se vuoi un compromesso, è fatto che uno si tiene una cosa e uno se ne tiene un'altra, non è che il compromesso è la sopraffazione degli uni a danni degli altri, quello non è un compromesso, è una situazione instabile, foriera di nuove guerre. per stare al tavolo e raggiungere un compromesso è chiaro che tutti i, quelli che stanno al tavolo devono poter dire, come adesso per esempio Trump e Putin, guarda che se non stai a questo accordo le conseguenze per te possono essere molto dolorose. Se tu non puoi dire questa frase è inutile che ci stai a quel tavolo, capisci? Non è che basta sventolare una bandiera arcobaleno. E a proposito di questo, detto quello che ti ho detto all'inizio, che sembra di essere tornati per certi versi ai tempi del governo Conte 1, con aggregato il PD stavolta, c'è da fare una riflessione su un'ottima iniziativa che è quella nata dall'articolo su Repubblica di Michele Serra, che ha convocato una manifestazione per il 15 marzo per l'Europa. Cosa ha fatto Serra? Il giorno dopo le angherie di Trump a Zelensky ha detto qui ci vuole l'Europa, ci vuole, non sto a ridire l'esercito europeo, se no gli ascoltatori pensano che sia una burla. E quando poi però l'Europa si è presentata in due occasioni al vertice di Londra, che era un'Europa allargata alla Gran Bretagna e come noto è uscita dall'Europa e che col Canada, quindi non, diciamo, era un vertice più dell'Occidente che dell'Europa, e ieri col discorso di Ursula von der Leyen il PD è balzato sulla sedia, metà PD guidato, la prima dichiarazione è stata di Orlando, che oltre a occuparsi della Liguria, di cui è supervisore in questo momento, ha detto che era un'indecenza, gli è andata immediatamente dietro la Schlein, ha detto no, qui armi, che stiamo facendo, sono discorsi. Ma allora in che modo partecipate a questa manifestazione? Siccome la Schlein aveva risposto all'articolo di Scurati con una spatafiata, un altro articolo inneggiante, sì, a quella manifestazione del 15 marzo, a me sembra, e ha chiesto, ed è il posto dove ha chiesto il famoso salto quantico dell'Europa, ma adesso sta facendo un salto troppo quantico la Schlein, mi permetto di, perché il salto deve essere quantico, ma non troppo quantico, perché se lo fai quanticissimo allora il salto diventa eccessivo.
Cioè, se, il tema è se fai il tema, scusami se capisco bene il discorso che fai, che è quello che abbiamo fatto ieri, se tu fai una manifestazione a favore dell'Europa in qualche modo contro l'atteggiamento degli Stati Uniti e quindi in favore dell'Ucraina, che cosa chiedi che faccia l'Europa? Von der Leyen dice
trattare la pace, ma non fare la furba, signora del salto quantico. Trattare la pace, da che mondo è mondo? La si tratta dicendo guarda, è meglio che facciamo la pace, perché sennò siamo tutti in condizioni di fare una guerra peggiore. E mettersi in condizione di fare una guerra peggiore non significa volere la guerra peggiore. Questo è un finto equivoco in cui tutti coloro che vogliono polemizzare dice ah, ma allora siete guerrafondai, mettetevi nel mezzo. No, è il contrario. È per fare la pace, avere una deterrenza che sia in grado di essere messa in campo. Dopodiché il piano della povera Schlein è un piano di quelli che per realizzarlo ci vorranno 10.000 anni. Von der Leyen, scusami, a me ormai la Schlein è un'ossessione per me, quindi... certo, lo so. E comunque comunque ci vuole anche una certa compostezza dei partiti. Oggi leggevo il titolo di un articolo, anche questo molto bello, sul Domani di Daniela Preziosi, i Dem esplodono. È possibile che ogni volta devi dare l'impressione che i Dem esplodono, che si divida, perché c'è stato anche un manifesto dei riformisti che diceva sostanzialmente le cose che stiamo dicendo io e te. Stop. Mi sembra che tutto sia chiarissimo. Non è chiaro sul terreno della giustizia per una infinità di cose, di cui te ne cito solo tre o quattro. Allora, La prima, l'hai già citata tu, è questo caso di Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini, che sono due europarlamentari Dem rimesse sotto inchieste per le intercettazioni. Ora, io ho letto con attenzione l'articolo di Giuseppe Guastella, un genio, un assoluto genio, che ha riassunto, che non solo ha fatto un articolo su questo e sul Corriere della Sera, ma ha riassunto com'era il Qatargate, cosa era successo, il giudice che poi si era candidato, tutta una storia che si era risolta, non dico in nulla, perché c'erano stati anche dei patteggiamenti, ma quasi in nulla. E così, ma è possibile che un anno dopo, perché un anno dopo te ne ritorni, questa moda italiana di riaprire continuamente le inchieste, cioè cerca di farle bene le inchieste, e una volta che le chiuse, sono chiuse. Questa storia di che noi abbiamo inaugurato con Berlusconi bis, ter, quater, che viene, credo che sia ancora sotto processo da morto per il Rubigate, insomma è una cosa che merita una riflessione. Secondo, meritano una riflessione due casi che segnano, che seminano uno scandalo, che sono quello di Schettino, il comandante della Costa Concordia, che nel 2012 nei pressi dell'isola del Giglio naufragò provocando la morte, non lui provocando, insomma essendo stato ritenuto colpevole di aver provocato la morte di 32 persone. Adesso, dopo aver fatto alcuni anni di prigione, è stato, gli viene data la semilibertà, sì. C'è un'ipotesi di un lavoro in Vaticano, e l'altro è il caso di Traini, anche questo Luca Traini, ve lo ricordate, nel 2018 si segnalò, sì, come pistolero antimigrante. E, insomma, e fu anche oggetto di una campagna elettorale che poi fu vinta da Salvini. Sì. Adesso, dopo scontati 7 anni,
autore della sparatoria, sì, di Macerata, insomma, sì, prego.
Esatto. Scontati 7 anni di 12 fritti, gli hanno concesso la prova dei servizi sociali e lavora in una fattoria, già da detenuto lavorava in una fattoria, accudiva le pecore, insomma, sì. Quindi ironie e cose, vergogna i parenti delle vittime. Io voglio dirlo nella maniera più calda, li capisco i parenti delle vittime, ma se le norme giudiziarie italiane prevedono che è scontata una parte della pena, poi tu possa andare a pascolare in Vaticano, sì, a pascolare le pecore, e o cambi le norme e dici no, guarda, se uno viene condannato all'ergastolo, sì, passa tutta la vita in galera, punto e basta. Oppure se, interpretando correttamente la Costituzione, dici che se si sono comportati bene, se sono... Sì. Si sono in qualche modo rieducati, possono uscire, e non rompete le scatole, si saprà sempre che anche autori di efferati delitti o colpevoli di cose che hanno colpito l'immagine popolare, che sono rimaste segnate, a un certo punto usciranno. Dimmi.
No, dico, quel rompete le scatole non è per i parenti delle vittime, naturalmente, che hanno tutto il diritto, in un certo senso emotivamente lo sentono, sono tutti gli altri, quelli che si accodano a quest'idea secondo la quale la giustizia deve essere semplicemente...
Ecco, diciamola meglio, quelli che usano il legittimo, sottolineo legittimo, risentimento e dolore dei parenti delle vittime, lo strumentalizzano per deridere la giustizia italiana, dice, vedi, dopo un po' li rimettono in libertà. Ecco, quelli, gli strumentalizzatori sono i miei bersagli, non i parenti delle vittime. E se invece di fare queste strumentalizzazioni, chiedete a gran voce che vengano riviste le leggi e che si facciano delle leggi capestro, cosa che io ovviamente non mi auguro, e che chi viene condannato a 12 anni si fa 12 anni, chi viene condannato all'ergastolo si fa all'ergastolo. Ma smettetela, voi strumentalizzatori, mentre il dolore dei parenti delle vittime legittime, smettetela di fare Senti, ma quando arriva Giulia?
Senti, no, guarda, allora, ho deciso questo e ti lascio i prossimi, le prossime tre puntate te le lascio con Giulia. Caro, caro.
Quindi un weekend lungo.
Lunghissimo, guarda, da domani
giovedì,
non ci sono,
venerdì.
Amico mio. Da domani, amico mio, non ci sono. Ritorno martedì.
Guarda, gioisco,
con grande
gioisco.
Non ne posso più dei Trump, di cose, eccetera, eccetera. Mi prendo cinque giorni tranquilli che mi riposo.
Ma sempre lo farai?
No, poi purtroppo
fine settimana.
Tornerò ad ossessionarti tutte le settimane, come sempre. Però, diciamo, questi cinque giorni me li prendo e ti lascio, guarda.
Quanto
guarda,
me la godo.
Ti lascio con questa chicca di un ascoltatore che ha coniato un neologismo che da questo momento diventerà il pane quotidiano: i quanticismi. Mi piace, i quanticismi mi piace perché mischia il salto quantico con il tatticismo. Con questo ti saluto, Paolo.
Io ciao,
ci sentiamo martedì. Ciao, ti lascio
ciao,
Giulia.
Ciao.
Meno male che ci sarà Giulia Crivelli domani ad ingentilire la nostra mattinata in opposizione al nervo che è scattato stamattina a Spezia.
24 mattino.
Oh, non si può dire certamente che i mercati abbiano accolto positivamente questo avvio vero e proprio di una guerra commerciale, perché a tutti gli effetti lo è, dopo la decisione del presidente americano di far scattare dazi nei confronti di Canada e Messico del 25% e del 10% aggiuntivo sulla Cina. Sono arrivate le risposte degli altri paesi e sono arrivate, appunto, come si diceva, le risposte dei mercati, quelli europei che hanno reagito in maniera estremamente negativa, quello americano che sta reagendo negativamente ormai da settimane, tanto che lo Standard & Poor's ha azzerato i guadagni dall'inizio della presidenza Trump. Un mondo economico che si oppone all'idea dei dazi, fa eccezione qualcuno questa notte, il sindacato del settore auto americano plaude all'iniziativa del presidente, dice: per 40 anni abbiamo visto gli effetti devastanti del cosiddetto libero mercato, libero commercio sulla classe lavoratrice. Adesso, dice, stiamo lavorando strettamente con loro per far funzionare le cose. Come vi dicevo prima, per darvi la misura, no, dell'impatto che può avere tutto questo, prendete secondo i dati dell'azienda, dell'associazione dei costruttori di auto canadesi, tra pezzi, componenti, metalli, a volte sull'asse Stati Uniti-Canada-Messico ci sono 8 passaggi di confine. Ora immaginate, con 8 passaggi di confine, se tutti sono sottoposti a dazio del 25%, che diavolo può succedere nel momento nel quale un consumatore americano va a comprare la sua auto? Tutto questo ovviamente ha un impatto su di noi, siamo un grande paese esportatore. La preoccupazione si concentra in queste ore nel settore dell'alimentare, sul quale gli annunci agroalimentare, sul quale gli annunci di Trump sono stati piuttosto chiari. Buongiorno a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e della COPA, l'Associazione degli Agricoltori Europei. Bentornato ai nostri microfoni, Giansanti.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche che ci ha raggiunto Michele Boldrini, un economista, insegna alla Washington University di St. Louis, è fondatore insieme ad Alberto Forchielli di un'associazione che mira poi ad essere anche un partito politico, da quel che abbiamo capito, che si chiama Dream Dream, che sarà presentata domani alla Camera dei Deputati. Boldrini, buongiorno e anzi buonanotte per lei, perché là negli Stati Uniti ci siamo, eccoci.
Sì, in effetti, buongiorno a voi, quindi grazie.
Allora, Giansanti, che immagino il livello di preoccupazione nella vostra categoria, in tutto il mondo dell'agroalimentare italiano, sia forte.
Ma decisamente, è evidente che i dazi, ancora poi non chiari in che misura, in che quantità e dove e su quali prodotti della parte dell'amministrazione Trump, generano profonde incertezze. Il mercato americano per noi è un mercato di riferimento, un mercato premium, un mercato anche comunque con una vasta popolazione, quindi è un mercato che va sia in valore che in volume. Certo è che se si arriverà ai dazi, come io immagino l'Europa replicherà anche lei con dazi, e temo ovviamente che a pagare il conto poi alla fine saranno certamente i consumatori italiani, europei e americani. Quindi alla fine non riesco a capire questa convenienza, perché poi in tutta questa dinamica c'è più una dinamica più in generale geopolitica del cibo, con grandi ovviamente variazioni nei listini dei prezzi delle principali commodities agricole. Anche noi ovviamente risentiamo di quelli che sono gli andamenti della borsa in alcuni casi, perché comunque c'è anche del finanziario anche sui prodotti di base. Ecco, io mi aspetto profondi scossoni sui mercati e grandi danni per le imprese e per i consumatori.
Più in generale, Gianzanti, l'impressione che ci si debba trovare ad affrontare un mondo nuovo anche per l'impresa, appunto non migliore, peggiore evidentemente, almeno stando a queste indicazioni iniziali, ma un mondo nuovo e anche estremamente complicato da gestire.
Ma certamente poi tenete conto che noi dobbiamo fare comunque conto anche che il settore dell'agroalimentare risente anche del cambiamento climatico, quindi sono una serie e molteplici effetti che possono ovviamente creare forti difficoltà di approvvigionamento, tanto che oggi, quando io vado nelle assemblee europee di tutte le associazioni agricole, mi sento sempre questo grido di dolore da parte di tutte le associazioni agricole che vorrebbero produrre di più, quasi in una logica di autarchia. Questo ovviamente deve far riflettere, perché certamente il tema della sovranità alimentare è un tema importante su cui ovviamente l'Europa deve trovare un fronte comune e ritrovarsi intorno alla politica agricola europea per dare delle risposte alle imprese, ma soprattutto ai consumatori.
Il traffico e poi andiamo da Boldrin.
24 mattino.
Mi pare, Boldrin, che anche dalla sua parte dell'oceano la lettura sia quasi unanime sull'impatto negativo che avranno i dazi anche sui consumatori americani, oltre che naturalmente sui paesi esportatori verso gli Stati Uniti. Cosa ci dice?
Ma sì, certamente questa è la lettura che almeno da un punto di vista strettamente economico diamo tutti, di qualsiasi tariffa, di qualsiasi dazio, di qualsiasi... Mi scuso, ma sto uscendo da una bronchite pesante, no, per cui purtroppo tossisco ancora e viene senza che io lo controlli, e di qualsiasi aumento dei costi del commercio, quindi questo lo sarà pure. Con Trump, come sapete, non si sa mai, l'uomo sta giocando un gioco pericoloso in cui minacce, annunci, eccetera. Giusto stasera girava, non me ne voglio far portavoce, nel senso che non sono sicuro che sia vera, ma girava da fonti decenti che il Dipartimento di Commercio ha detto sì, però forse quelli sul canale li togliamo domani, adesso vediamo. Quindi non so se mi spiego, siamo a questi livelli, però certo, aggiungere le tariffe fa danno. E qui occorre stare attenti, se posso dare un consiglio, probabilmente né richiesto né ascoltato agli europei. Non è ovvio che la miglior risposta siano dazi da parte europea, perché ovviamente questo si riflette ulteriormente sui consumatori europei. I dazi americani danneggiano in primis i consumatori americani e i produttori europei o di altri paesi che esportano qui. I dazi europei fanno il reciproco. Possono forse danneggiare le imprese americane, ma danneggiano i consumatori europei.
Secondo lei quale potrebbe essere invece la risposta europea invece appunto dei controdazi, sui quali comunque anche su quello mi pare che ci sia divisione, che non è una novità, mi sembra che ci sia una certa divisione in Europa anche su quello, però diciamo per...
Sì, ovvio. Ma guardi, se la è di nuovo, stiamo di fronte a Donald Trump, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Però siccome anche stasera nel suo lunghissimo e ultra narcisista, esagerato discorso al congresso ha ripetuto che quello che lui sta facendo è semplicemente replicare i dazi altrui, e per alcuni paesi ha ragione che i dazi altrui sono alti, ovviamente io non sono dell'opinione che la migliore maniera di rispondere ai dazi altrui sia alzare i tuoi, ti fai danno due volte, però assumendo che voglia mantenere questa politica, cioè semplicemente di reciprocare, se tu hai i dazi alti metto anch'io i dazi alti, la maniera migliore è abbassarli. E abbassarli specialmente sulle merci su cui le sta mettendo, cioè se abbiamo dazi, non lo so, su prodotti agricoli statunitensi, sul vino americano, che non è più malaccio, però insomma non è neanche la fine del mondo, in Italia, in Francia, in Spagna, insomma nei paesi europei dove vado ne vedo poco, però suppongo ce ne arrivi, togliamoglielo, e tanto non credo vincerebbero
la partita.
La concorrenza, a me sembra, beh sì, a me sembra la risposta da non solo più ironica, ma anche più adeguata. Poi vai a, come dire, si dice qua, a sfidarlo, no? Sì. Fai un challenge, dici vabbè, hai detto che metti i dazi solo se ci sono i nostri, bravo, guarda, noi qua, là, su, l'abbiamo tolti, adesso tu che fai?
Un punto interessante, Giansanti, perché in realtà gli ostacoli alle importazioni americane verso l'Europa, anche di prodotti agroalimentari, ci sono e sono notevoli, sono di vario tipo, non è detto che siano dazi, magari sono cose che hanno a che fare con la salute dei prodotti, cioè come sono fatti, come sono realizzati e via dicendo,
però.
Gli ostacoli ci sono, no, Giansanti?
Ma gli ostacoli ce ne sono sempre stati per esportare negli Stati Uniti. L'USDA sostanzialmente stabilisce quote di importazione, quindi in quantità e certamente sugli standard. Poi ovviamente potremmo discutere.
No, mi scusi, gli ostacoli
americani.
Intendo gli ostacoli verso di noi, cioè gli ostacoli all'importazione di prodotti americani in Europa, dico.
Ah vabbè, certo, noi possiamo replicare certamente con misure a specchio rispetto agli standard, d'altra parte gli standard europei oggi sono qualitativamente superiori rispetto a quelli europei e potremmo ancora di più aumentarli, ma il tema non è a chi usa misure ritorsive più forti, il tema è quello di capire che sui prodotti, almeno io poi parlo del settore che rappresento, il settore dell'agricoltura, l'instabilità sul settore dell'agricoltura in un mercato bilanciato globale, è evidente che ciò che succede tra Europa e Stati Uniti avrà effetti sul mercato globale. E chi pagherà il conto di tutto questo? Ovviamente pagano il conto le persone meno abbienti, che si troveranno a pagare i prodotti molto più cari, mettendoli in difficoltà rispetto all'approvvigionamento alimentare. Io trovo che questo non sia corretto, perché è evidente che nel commercio mondiale, a parte che poi ne vedremo delle belle tra Stati Uniti e Cina, quindi non dimentichiamoci la battaglia che già ci fu alcuni anni fa tra il presidente americano e il presidente cinese sull'importazione della soia, ma è evidente che se i cinesi domani mattina decideranno di sostituire la soia americana con la soia del Sud America, cosa su cui i brasiliani non vedono l'ora perché non stanno vendendo in questi giorni la loro produzione neanche a noi europei, è evidente che si innescherà un'altra volta una spinta inflazionistica molto pesante sul settore alimentare, che ovviamente rischia poi di creare una situazione di danno economico non solo a quel punto all'economia agricola, ma all'economia globale.
Quanto rischia il settore agroalimentare italiano, Giansanti?
Ma in termini di valore, basta fare il 25% del valore delle esportazioni e siamo quasi a 2 miliardi di euro, ma come vi dicevo non è il problema dei 2 miliardi, se prendiamo il settore ad esempio del vino, che non sta attraversando un momento certamente felice per tanti motivi, è evidente che se continuiamo ad appesantire il settore con anche una limitazione all'export sugli Stati Uniti, ancora di più il settore va in sofferenza. O se penso ad alcuni settori legati ad esempio al prezzo delle uova, al settore avicolo, al settore delle carni, cioè ci sono alcuni settori che per X motivi stanno soffrendo e sono molto spesso gli stessi settori che vengono poi colpiti dalle guerre commerciali.
Prima di chiudere, siamo quasi in chiusura, Boldrin, dato che ce l'abbiamo qua, ci spiega un po' questa associazione, partito politico, e cosa volete fare?
Adesso glielo spiego, però mi permetta, visto l'argomento, forse il signore, l'amico di Confagricoltura Agricoltura non ha colto il punto. Il punto è che fare retaliation non è molto saggio, adesso le metafore possibili sono tutte un po' volgari, penso non è molto saggio dal punto di vista dei consumatori, in realtà neanche delle imprese, a mio avviso, come la storia dimostra. E quindi il problema è forse fare lo sforzo di dire vabbè dai, liberalizziamo un po' di più il commercio, vediamo.
La rigiro a Giansanti la domanda, e il punto che diceva Boldrini è esattamente questo, dice ma allora apriamo di più il mercato agli Stati Uniti e vediamo come reagiscono,
anche
no?
Perché è Trump che
andato a spiegarlo agli agricoltori europei.
Dica.
Andiamo a spiegarlo agli agricoltori europei che in questo momento stanno vivendo importazioni da tutte le parti del mondo a prezzi sensibilmente più bassi e si trovano in difficoltà a continuare a produrre. Liberalizziamo ancora di più e poi mangeremo tutto quello che arriva dall'estero.
Questo dice lei è il rischio.
E allora alzate le tariffe e allora il consiglio, continuate pure, allora non prendetevela con Trump, è molto semplice, qua bisogna decidersi come la vogliamo mettere. Se ve la prendete con Trump perché mette i dazi e dichiara, e credo su questo è un po' difficile contraddirlo, nonostante possa starci antipatico, mette i dazi perché li mettono anche gli altri, e non possiamo di certo lamentarci. Se la risposta è ma senza i dazi gli agricoltori europei vanno in difficoltà, lui ti risponde beh, gli agricoltori americani vanno in difficoltà, io lavoro per i miei, tu per i tuoi, quindi Fine della storia, e allora alziamo i dazi tutti quanti. Ma torniamo alla domanda che mi ha fatto sull'associazione. E guardi, questo è un buon esempio, è un'idea venuta al buon Forchielli, che probabilmente conoscete meglio di me,
sì,
ma coinvolto per passato, amicizie, eccetera. La consideriamo un incubatore, una cosa mirata alle persone più giovani, mirata al futuro, e l'attitudine che abbiamo è un po' questa. La caso di dazi mi sembra molto pratico, si fa di fronte ai problemi, questo è un problema, sì, si cerca di reagire e di creare una maniera di far politica che guardi alla sostanza, che cerchi di trovare delle soluzioni pragmatiche ed eviti poi di dire sì, però devo spiegarlo a quelli che i dazi li vogliono o a quelli che hanno bisogno della protezione. Siamo abbastanza convinti che l'Europa e l'Italia in particolare abbia delle risorse umane capaci di alzarsi a livello della sfida e produrre soluzioni, come dire, non di difesa ma di attacco produttivo, ecco, per riuscire a diventare più competitivi, più efficienti, più bravi. Forse questo si può fare con un atteggiamento politico un po' diverso.
E in questa chiave in generale mi pare che anche dibattiti come quelli che siamo riusciti marginalmente a fare questa mattina, anche se secondo me il tema resta interessante, c'è una discussione su, magari ne torniamo a riparlare. Ringrazio entrambi, il presidente di Confagricoltura Gian Santi e l'economista Michele Boldrin. Il giornale radio, noi ci risentiamo a questo punto martedì, da domani per due, tre giorni, anzi per tre puntate di 24 mattino ci sarà la nostra Giulia Crivelli. I ringraziamenti vanno a Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Carmelo Lauricella, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. Se volete scriverci 24 mattino a radio 24.it, ci si sente fra 5 giorni, 6. Ciao!